Una buona domenica a tutti. Oggi è il 15 dicembre, che vi parla Stereo Tubaldi. Siamo qui oggi leggermente in anticipo perché Franco ci ha lasciato così a mezza strada, naturalmente ha altri impegni come quello oggi della festa della protezione civile, che noi seguiremo, ma non sacrificheremo neanche un minuto comunque della programmazione di Radio R, perché la programmazione di Radio R deve seguire un filone è una regola, quella che le trasmissioni vanno integrate, rispettate e completate. Non è un rimprovero a Franco, è un modo di vedere, diciamo così, l'impegno anche di volontari. Vedete, c'è oggi la festa dei 15 anni della protezione civile, che è fatta di volontari, gente che non ci guadagna una lira per stare sulla strada, che stare a presiedere una manifestazione, a controllare, cioè, che ci sia appunto una protezione in termini civili della vita dei cittadini. E questa festa naturalmente ha la sua importanza, non peraltro perché è 15 anni dalla fondazione di questa protezione civile alle Canarie, quindi 15 anni significa che nel 2009 è stata data vita a questa associazione. Ma il Radio R è 46 anni che sta qui tutti i giorni, 24 ore su 24. Certo, buona parte della programmazione è anche affidata a registrazioni, al jukebox, alle repliche e così via, ma non possiamo che non disconoscere il fatto che dalla mattina alle 6:15 sino tutta l'ora di pranzo, sino dal pomeriggio, primo pomeriggio, sino all'ora di cena, c'è sempre qualcuno che trasmette in diretta per farvi compagnia e per far sì che voi possiate intervenire. Poco, ma vedrete quanti già soffriranno il mercoledì e giovedì di Natale, che non ci sarà la solita programmazione della radio. Nel senso che non è che vogliamo farci un vanto, ma siamo consapevoli che teniamo compagnia. Se siamo consapevoli di questo, anche questo è volontariato, anche questo è volontariato. Vorrei sapere chi ci guadagna da questa radio, da tenerla da 46 anni in piedi. E quindi va rispettato anche questa forma di volontariato, va rispettato in tutta la sua. Quindi va fatta con serietà questa attività di volontariato all'interno della radio. Allora, vediamo di dare un'occhiata adesso alle notizie principali. Per dare un'occhiata alle notizie principali, naturalmente io faccio riferimento ai giornali, ai due quotidiani locali, Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, che per i quali appunto siamo qui a questo appuntamento, cioè per rendervi conto di quello che scrivono. Allora, vediamo Il Corriere Adriatico di Macerata, che voi potete seguire anche direttamente per chi ci segue in Facebook, c'ha la possibilità di seguirci. Lo può fare anche attraverso lo streaming della radio, quindi avete due possibilità per seguire la mia voce, sentire la mia voce, seguire e spogliare insieme i giornali, o lo streaming o Facebook, meno Instagram, vi dovete accontentare della mia presenza e basta, meno gli 89.100, che lì si va soltanto in audio. Allora, Natale, il riscatto del centro, questo dice Corriere Adriatico. Romano e Perini, presidente dell'associazione dei commercianti, dice: corsa ai regali iniziati in anticipo, boom di presenze in bar e ristoranti, oggi villaggio di Harry Potter, trekking e laboratori per bambini. Solide, se noi andiamo a prendere l'edizione dell'anno scorso, la stessa, quella del 15 dicembre, stesse cose. Inaugurato l'ospedale dei Sibillini a Mandola, è il simbolo della rinascita post sisma, e c'è anche, oltre a Saltamartini, anche Acquaroli. Poi abbiamo sfollato dopo l'incendio, ho bisogno di una casa, palazzina a fuoco a Coridone, appello di Ciccarè, ora è ospite del vicino anche che gli aveva appunto salvato il cane. Mondiale Club Trento ferma la Lube 3-0 in semifinale. Purtroppo. Poi al liceo Galilei si potrà studiare anche il cinese a Macerata. Consiglio comunale, nasce l'alleanza tra turchi e la Lega. Il rebus è formazione per un posto su due, mancano i lavoratori. Qui siamo alle Marche. Con gli amici combinavamo anche un mare di guai. Di Marco Scarponi, è il giorno dedicato a un personaggio. A proposito di un personaggio, adesso finiamo il Corriere Adriatico, poi ce ne abbiamo diversi sul Carlino. Oggi è ricca il Carlino di Recanati. Recanati e Porto Recanati del Corriere Adriatico, il piano per la sicurezza stradale, zona 30, dissuasori in centro, interviene Fiordomo. Al via i primi ristori post alluvione a privati e imprese, e siamo a Porto Recanati. Michelini torna a casa a valorizzare le origini. Dopo il villaggio in Argentina, il sindaco di Porto Recanati invita a ricordare il passato. E andiamo al resto del Carlino. Perché andiamo al resto del Carlino? Perché in definitiva abbiamo, ecco, vedete, lo sfogliato insieme a me, senza nessuna, diciamo così, riserva, non siamo puliti, diciamo, da questo punto di vista. Vi facciamo vedere ma proprio tutto, no? Perché perché questo ci serve per, io sono solo per alleggerire il mio compito, se no dovrebbe dare mille cose. Già me le scordo per strada molte. Allora, vediamo la pagina di Macerata del Carlino. La pagina di Macerata parla dell'ombra della criminalità sulle imprese. Lo studio della CGA, oltre 500 aziende a rischio in provincia, crescono denunce per estorsione. Commercio, abbigliamento in crisi, bene la tecnologia, shopping a rilento, dice il Carlino, quando in realtà sul Corriere Adriatico si diceva che era iniziato prima, ristoranti e cose erano pieni, ma magari meno i negozi. Camion bloccato a Porta Montana, siamo a Macerata, arrivano i vigili del fuoco. Poi sì, ricordo la porticina che attraversavo prima di andare a scuola, quando andavo a Macerata, oppure andando in centro e tornando giù lungo le mura. Poi pochi parcheggi, così i residenti scappano dal centro tolentino. Poi da deportato a poliziotto i 100 anni di Sassaroli. E questa è una bella storia di questo che compie 100 anni, e la sua attività era stata quella di poliziotto. Recanati, professione Babbo Natale, come una missione. Antonio Raschia è Santa Claus da 23 anni. E questo è quanto. Poi dimissioni in serie dal personale del comune. Porto Recanati, Ubaldi accusa. Lavori pubblici San Marò, Ubaldi è il consigliere del Centrodestra Unito. Lavori pubblici a Civitanova, San Marone è la Cenerentola. Il racconto, visite oculistiche per i bambini impossibili da prenotare. L'ultima notizia della prima pagina, Civitanova, dopo la maxi rissa, la stretta sulle feste nei locali passa avanti, ma servono più controlli contro gli abusivi. In cosa consiste questa stretta non lo so, lo andremo a vedere fra poco, ma ogni volta che limitano qualche cosa fanno solo che disastri. Andiamo a vedere adesso, a sfogliare insieme le pagine, perché nella pagina 3 del Carlino, 2-3 è dedicata allo shopping, nella pagina 3 c'è anche una commerciante di Recanati, precisamente Fiorella Mezzelani, del negozio intimo di Via Roma, che dice la sua, dice poche parole che titolare negozio di Via Roma, non si lamenta dello shopping natalizio, certo ci confessa non c'è la corsa alla spesa, ma tutto sommato va bene come sempre, mi accontento. I clienti scelgono regali più economici ma non rinunciano a farli. Il giro è discreto e il negozio si è visto anche qualche volto nuovo e questo mi fa piacere. Anche perché, conclude il commerciante Mezzelani, a Recanati i negozi con la merce particolare che ho io sono ormai pochissimi, un dato che sembra premiare la fidelizzazione e la qualità del servizio. D'altra D'altra parte, per un articolo come questo, il negozio di fiducia è ancora premiato rispetto al centro commerciale, cioè difficile che uno vada al centro commerciale e prenda un paio di mutande, no, per dire, cioè, oppure un reggiseno. Generalmente si serve nel negozio in cui puoi scegliere con tranquillità, ti puoi far consigliare e così via. E andiamo avanti perché arriviamo, sfogliando il giornale, arriviamo alla pagina dedicata ad Antonio Rascia, che è il Babbo Natale di Porta Marina, ed è un'intervista tutta pagina con un paio di foto molto carine. È la foto di Babbo Natale che scrive la letterina, ma gli assomiglia tutto a Babbo Natale. Non so se voi avete presente quel film sul Babbo Natale che finisce in tribunale perché veniva accusato di usurpare il nome di Babbo Natale e quindi far credere ai bambini delle vere esistenze di Babbo Natale. In realtà Babbo Natale non esisteva. Poi il giudice emette una sentenza sui generis dicendo no, Babbo Natale esiste, no? E così lui viene assolto da questa accusa di ingannare la gente, i bambini. Venne assolto perché, se non vado errato, proprio sulla banconota di un euro, cioè di un euro, di un dollaro, c'era la parola Dio. Cioè, nel senso, se noi crediamo a Dio, perché non dobbiamo credere anche a Babbo Natale? Cioè, no, l'America è così. E quell'attore è tutto Rascia, è tutto il nostro Antonio Rascia, gli assomiglia perfettamente. E infatti quell'attore aveva questa caratteristica. Allora, qui dice: nel cuore delle tradizioni natalizie dei canadi c'è un volto inconfutabile, quello di Antonio Rascia, Babbo Natale per eccellenza da oltre due decenni. Con il suo mantello rosso e una barba folta, oggi assolutamente autentica, Antonio incarna fisicamente la magia del Natale, un simbolo di altruismo e gioia per generazioni di bambini e famiglie. Rascia, come è cominciata questa avventura? Tutto è iniziato quasi per gioco. Mia figlia frequentava l'asilo e cercavano un genitore disposto a vestire i panni di Babbo Natale. Ho accettato, anche se all'epoca ero molto camuffato. Da quel momento però il ruolo per me è diventato una vera missione. E così l'intervista continua, e se ne vedete la leggetela, perché è fatta di piccoli interventi niente, carina. Poi magari avremo modo di sentirla anche in audio, ve la proporrò, ve la propongo anche in audio, perché ne vale la pena, non peraltro per premiare questa costanza e abnegazione di Antonio Rascia a vestire i panni di Babbo Natale, che un po' è diventato il simbolo anche del Natale a Porto Marina. E andiamo avanti, perché poi abbiamo la pagina di Recanati Porto Recanati del Carlino. Atto vandalico in centro, rischiato l'incendio. Un mazzo di fiori da delle fiamme ha fatto sciogliere un vaso in plastica. L'episodio denunciato ai carabinieri da un residente allarmato. Animali selvatici, interventi per tutelare gli allevatori, dice Stefano Miccini. Poi la protezione civile festeggia 15 anni di attività, ancora un riconoscimento per il talento del preseparo Messi. Ancora canto di Natale in anteprima a teatro, appuntamento per i più piccoli. Qui siamo però a Montefano. Poi abbiamo Porto Recanati. Porto Recanati c'è una denuncia interessante, adesso cercheremo di contattarla per farcela spiegare anche qui in radio, che ci sono addirittura 8 dimissioni di dipendenti dal comune di Porto Recanati, aria irrespirabile. Ubaldi e Sabatini attaccano l'amministrazione portorecanatese, politica del personale fallimentare, clima allarmante addirittura. 8 dimissioni, fuga di dirigenti in comune. Questa è carina, molto carina come notizia, perché significa che quel clima di soffocamento e di disagio porta molto probabilmente i dipendenti a cambiare aria, no? A aprire le finestre, cambiamo aria, andiamo fuori. A volte si esagera perché si esce fuori da quel clima di bambagia in cui ci si era immersi tranquilli, non ti rompeva le scatole nessuno, e poi magari se qualcuno viene con un altro stile, un altro piglio, un altro anche, diciamo così, altre pretese organizzative, ti trovi subito male, ti lamenti, frigni e poi vai via. Ecco, può esserci anche questo. La strada e il cantiere aperto, il comune deve intervenire, siamo a Potenza Vicena, poi la squadra Union, questo è riferibile alla strada privata incontrata al Vata, che di fatto è di uso pubblico, rimane oggi però l'accesso di un cantiere aperto e ciò genera seri inconvenienti per la manutenzione e sicurezza delle persone, si dice. La squadra Union No Limits incontra l'aeronautica a Potenza Vicena, i calciatori paralimpici ricevuti dalla 114esima squadriglia radar remota. Sostegno ai malati oncologici, sul palco la musica e la solidarietà, e siamo a Potenza Picena. Poi per il teatro abbiamo Chicchinella, il sovrano, dalle Uova d'Oro. E Coridonia in scena, Canto di Natale di Dickens, gli alunni nei panni degli attori. Vediamo se abbiamo anche, ma non ce l'abbiamo purtroppo, allora dobbiamo altre pagine domenicali riguardanti. Allora dobbiamo andare per forza sulle pagine del Corriere Adriatico, che ci informa da Ancona: terrori strada, rapine e pestaggi, punito un componente della gang. Poi andiamo ancora, botte ai bambini, assolta dopo 8 anni la maestra, una sofferenza infinita, ma trattamenti, cade l'accusa in appello. La 62enne insegnava all'asilo Malfa Iera, è ancora sospesa. Parchi occupati, la rabbia dei disabili, più controlli. È scontro nel PD per il salva Riceci, bufera su Biancani, idea scellerata. Il sindaco prova a far passare la proposta sui rifiuti, ma nel partito molti non sapevano nulla. Posta al vetriolo di Vitri. Qui siamo a Pesaro e a noi è molto in mente che non abbiamo agganci in termini di memoria di questa vicenda, ci sembra di aver letto una pagina in arabo. E ad Amando è l'ospedale dei Sibillini, è finalmente realtà, un simbolo di rinascita. Inaugurata la struttura, servirà la zona montana di 3 province. Il governatore Acquaroli dice: orgoglio per le Marche, sarà operativa fin da subito. E ci sono diverse pagine sul Corriere Adriatico, a dire il vero, oggi, che è riferito alle centri anche vicini a quello di Recanati, Porto Recanati. Allora, detto questo, è logico che noi dovremo dare priorità, alle notizie di cronaca. Allora io partirei da Recanati e da Porto Recanati, in modo da seguire un percorso logico, diciamo così. E allora, se vogliamo proprio essere, vediamo un po', scusate, diciamo subito, precisi e corretti nel fare una scaletta di priorità, francamente, e grazie a Dio, non abbiamo notizie di cronaca rilevanti con le quali aprire questo nostro approfondimento della rassegna stampa. Per cui io mi faccio subito riferimento invece alla pagina del Carlino, che parla un po' di Recanati. Un atto vandalico, siamo a Recanati, verificatosi una notte all'inizio della settimana tra le mura di un'abitazione privata a Recanati, ha rischiato di trasformarsi in un grave incidente. Un residente di via Mazzini, proprietario di una casa con giardino, ha denunciato l'accaduto chiedendo maggiore attenzione e misure di sicurezza per contrastare un fenomeno che sembra purtroppo sempre più frequente. Secondo quanto riportato dal proprietario dell'abitazione, qualcuno un paio di giorni prima avrebbe appoggiato un bouquet di fiori, probabilmente un omaggio per una qualche cerimonia, su una delle finestre con grata del suo giardino, che rispetto alla strada è delimitato da un muro. Il bouquet avvolto in carta crespa e plastica sottile non è stato subito rimosso, nella speranza che il proprietario lo recuperasse. Tuttavia, durante la notte, tra mezzanotte e le 7 del mattino, ignoti hanno incendiato quel bouquet, causando la fusione della fioriera in plastica e danneggiando sia la grata che il muro sottostante. Quella grata dà direttamente sul mio giardino, racconta il residente, dove ci sono molti rami e foglie secche. Se qualche scintilla di plastica fusa fosse caduta all'interno, avrebbe potuto innescare un incendio, considerando anche la presenza di un vecchio abete. Per fortuna la pioggia della notte ha evitato il peggio, spegnendo il materiale in fiamme prima che il fuoco si propagasse. Le immagini del danno, tra cui una grata incrostata, un muro annerito e una fioriera disciolta, sono state allegate alla denuncia, ma il rischio corso, sottolinea il proprietario, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Ma sapete, intanto nella testa di questi stupidotti è difficile entrare per capire il motivo per cui fanno queste cose. È difficile, difficile proprio entrarci. A questo punto andrei a Porto Recanati. Perché? Perché c'è questa storia del 8 dimissioni, fuga di dirigenti, di cui vi do subito conto. Allora andiamo. Porto Recanati, definiamo fallimentare la politica del personale che nei vari settori del comune di Porto Recanati ha fatto registrare ben 8 dimissioni di figure professionali, tra cui l'architetto Ialè, che è stata l'ultima. Ialè, per la precisione. Così Rosalbo Baldi e Angelica Sabatini, consigliere di minoranza del gruppo Centrodestra Unito, si esprimono sulle recenti dimissioni dell'architetto Patrizia Ialè da responsabile del quarto settore urbanistica, edilizia pubblica e privata, Demanio. Al suo posto è stato chiamato l'ingegnere Michele Cittadini, con un incarico part-time. Entrambe, sottolineo, che negli uffici comunali si sono verificati diversi avvicendamenti in appena 2 anni. Siamo lieti del rientro degli ingegneri Cittadini, dicono Ubaldi e Sabatini. Non commentiamo invece le dichiarazioni dell'assessore Lorenzo Riccetti sulle dimissioni dell'architetto Ialè. Di certo ora si attueranno assunzioni, ma va considerato che i nuovi assunti necessiteranno di un periodo di conoscenza del territorio prima della piena operatività. Sarebbe stato opportuna una migliore attenzione alle risorse umane, sottolineano ancora, anziché giustificare in modo arrogante e inveritiero le varie dimissioni, come ha fatto l'assessore Stefania Stimili in risposta a una nostra interrogazione. Ben 8 dimissioni in un anno, dato mai verificatosi nel nostro comune a memoria d'uomo, è allarmante rispetto a un clima interno alla struttura che non consente la migliore espressione delle singole professionalità. E questo è qua. Poi l'articolo continua, noi ci fermiamo qui. Adesso andiamo a vedere anche questa notizia. La Protezione Civile dei Recanati festeggia oggi alle 10 in comune 15 anni di attività. Ma andiamo a vedere questa degli animali selvatici. Abbiamo un intervento di Stefano Miccini, che oltre ad essere consigliere comunale è anche un membro della Coldiretti di Macerata, la provincia di Macerata. La convivenza tra fauna selvatica e attività agricole torna al centro del dibattito locale, sollevando preoccupazioni tra gli allevatori della zona. A dare voce al malcontempo è Augusto Messi, un agricoltore recanatese che gestisce un piccolo allevamento di animali da cortile a Chiarino. La sua testimonianza racconta di un'escalation di attacchi ai suoi animali da parte di volpi, faine e più recentemente lupi. Consigliere comunale Stefano Miccini del gruppo Uniti per Recanati, membro della Coldiretti diretti provinciali ha evidenziato l'impatto degli animali selvatici su diverse realtà agricole, dai lupi ai cinghiali, passando per i piccioni. I danni alle colture e agli allevamenti sono ormai fuori controllo, spiega Meccini, e gli agricoltori non vogliono risarcimenti, vogliono soluzioni concrete per lavorare in serenità. Meccini sottolinea che mentre volpi e faine sono sempre esistite, la crescente presenza di lupi a loro o loro incroci rappresenta un problema nuovo e più complesso. Non parliamo più solo del lupo appenninico, ma di ibridi che devastano gli allevamenti. Ci sono casi in cui i lupi tagliano persino le reti di protezione, racconta. Le normative nazionali ed europee che proteggono il lupo come specie a rischio limitano le possibilità di intervento diretto. Tuttavia, secondo Meccini, è necessario trovare un equilibrio tra la tutela dei predatori e la salvaguardia degli allevamenti. Se da un lato critichiamo gli allevamenti intensivi, dall'altro rendiamo impossibili quelli estensivi. Gli agricoltori non possono stare 24 ore su 24 a difendere i loro animali. Meccini propone un confronto pubblico coinvolgendo amministrazioni locali, esperti e agricoltori. Un convegno o una tavola rotonda potrebbero sensibilizzare l'opinione pubblica e portare a un'adozione di misure più efficaci, che ci sono ma non vengono mai dette chiaramente, no? Munitevi di un fucile e sparate a prima vista al lupo che incrociate, che individuate, diciamo, razza protetta, specie protetta, non si spara così agli animali. Sì, però un lupo che scavalca il recinto e con quelle zanne che si trova, no? Sgozza le galline, le pecore, i maiali o quant'altro. Vabbè, questi animali non contano nulla, come i pesci, no? Noi abbiamo pietà di un pesce, di un animale terrestre, però dei pesci non abbiamo mai avuto granché pietà. Li possiamo vedere appresi a bastonate come nella pesca al tonno, li possiamo vedere presi a fucinate, quindi con il fucina che entra la punta, il rostro, cioè entra all'interno della carne, si rigira, no, squassando fra atroci dolori, perché hanno il sistema nervoso pure i pesci. Però di pesci non ci frega niente, non ci frega proprio niente, non abbiamo pietà, non ci muoviamo a compassione. Eppure i pesci, noi proveniamo dai pesci, eppure ci meraviglia a volte la loro intelligenza, la capacità dei delfini, ad esempio, di lavorare, no, in un circo o comunque in un acquario, oppure la possibilità anche dell'orca, no, sono tutti animali che oppure la foca che vive, dicevo, la foca non è un pesce, vabbè, però vive buona parte anche nell'acqua, nelle acque. Per dire, cioè, non ci frega niente, però salvaguardiamo il lupo. Degli altri animali che sono prede del lupo non ci importa niente. Questo non va bene, perché è una sensibilità che francamente mi rimane incomprensibile, classica degli ambientalisti che devono soltanto rompere le scatole e basta. Ambientalisti, gli animalisti rompere le scatole con quel loro piedismo, no, che un pochettino a volte, no, un pochettino a volte no, è esagerato. Andiamo a vedere adesso di dare un'occhiata ad altre notizie. Dice bene la stretta sulle feste, ma non basta, perché cioè, amiamo sempre il sangue, vogliamo che sia sempre più restrittive le norme sulla movida, e invece no, è perché abbiamo una mentalità comunista, nazi-comunista purtroppo. Le feste nei locali pubblici dovranno essere comunicate alle forze dell'ordine con 4 giorni di anticipo. Ecco, andiamo a vedere un attimo. Civitanova, le feste nei locali pubblici dovranno essere comunicate alle forze dell'ordine con 4 giorni di anticipo. Una stretta decisa da un protocollo d'intesa stipulato dal comune e dall'associazione di categoria Confecommercio e Fipe, dopo la rissa avvenuta tra il 22 e il 23 novembre lungo il corso. I gestori dei locali di Civitanova non sembrano scontenti, anzi, l'obiettivo del protocollo è garantire l'intrattenimento nel rispetto delle regole, anche se a detta di molti servono anche altri altri controlli. Protocollo serve per organizzare il lavoro delle forze dell'ordine e pianificare i controlli, commenta Daniele Angelini, titolare di Donoma. E questo non vale soltanto per le discoteche. Tutti ormai fanno DJ set, cena e dopo cena. Lo fanno i bar, i ristoranti e pure gli stabilimenti balneari. Ed è bene che le forze dell'ordine abbiano una mappatura delle serate. Per me questa decisione è positiva. È giusto che le forze dell'ordine sappiano cosa facciamo. Secondo me c'è anche un po' di abusivismo in questo campo. Ma Angelini è furbo e c'ha ben d'onde essere furbo, perché dice: avete sempre rotto le scatole a Donoma oppure ad altri locali. L'altro pochi giorni fa era stato chiuso persino la pasticceria, mi sembra romana, di Civitanova, per 5 giorni per una rissa avvenuta a 150 metri dal locale di notte, a 150 metri dal locale di notte, detto il titolare. Allora dice: facciamo una cosa, no? Diamo modo alle forze dell'ordine di avere intanto tutti i calendari giorno per giorno delle feste che vengono organizzate nei locali, nei bar, nei ristoranti dove si fa musica, dove si fa DJ, dove si fa karaoke, dove c'è assembramento e festa. Dopo voglio vedere, no, perché questo è in poche parole quello che vorrebbe intendere Daniele Angelini, ma non lo dice, come fanno a controllare e a prendersela soltanto col Donoma. Perché se in 4-5 locali vicino a Donoma si fa festa, per quale motivo poi se c'è una rissa fuori la prendete col Donoma e non con gli altri locali in cui si fa festa? E questo crea ancora di più problematiche per l'individuazione delle reali responsabilità. Ecco perché sono d'accordo a questa restrizione, che non è una restrizione ma una diciamo così mappatura che serve un po' a tutelare certe attività, perché si annacquano le responsabilità o non si identificano tutte le responsabilità, no, che sono legate soltanto ad alcuni locali, come è avvenuto sino ad oggi. Poi abbiamo ancora altre notizie. In provincia si parla dei parcheggi, in centro i residenti scappano perché dice ci sono pochi parcheggi e i residenti scappano. Dice: ho una casa ristrutturata in centro a Tolentino ma non riesco ad affittarla per la mancanza di posti auto. Un contratto di affitto che sarebbe dovuto durare 2 anni si è ridotto a 5 mesi. Va bene, però io, pur sapendo, essendo consapevole che la mia casa dei genitori non aveva il garage, non è che io vada a comprare una casa in periferia in mezzo ai casermoni desolati e desolanti perché c'è un parcheggio, c'è un garage. Io ho scelto casa al centro storico, tengo la macchina fuori, no? È 15 anni che ho la macchina. Se la vedete, sì, c'è qualche graffio, però però ha resistito al tempo. E quanto volete che resista una macchina ancora, no? E l'ho parcheggiata fuori di casa senza trovare inconvenienti di sorta, perché grazie a Dio sono rimasto sempre abbastanza, adesso che lo dico vedete che domani non ci trovo più la macchina sotto casa. Ho cercato di mi sono trovato comunque con una macchina che non ha subito mai particolari danni, cioè anzi. E poi abbiamo questo camioncino che rimane bloccato ed è stato recuperato dai vigili del fuoco a Macerata. C'è guardia alta contro i furti per la sicurezza sulle strade, ci sono controlli a tappeto da parte dei carabinieri, questo sempre a Macerata. E poi non abbiamo altro. L'ombra della criminalità organizzata, oltre 500 imprese a rischio, denunce per estorsione in crescita. Vediamo questa di notizia, poche righe, vediamo. Provincia di Macerata sono 511 le imprese presenti in provincia, potenzialmente contigue o comunque permeabili a contesti di criminalità organizzata. Questo è il numero che emerge da un'indagine condotta dall'ufficio studi della CGA sulla base dei dati in possesso dell'unità di informazione finanziaria UIF della Banca d'Italia, che per legge riceve ogni anno degli intermediari finanziari centinaia di migliaia di segnalazioni di operazioni sospette. Si aggiunga che l'UIF ha incrociato anche gli scambi informativi acquisiti dalla Direzione Nazionale Antimafia e dall'autorità giudiziaria. Grazie a questo mix di dati, spiega la CGA, è stato possibile censire almeno 150.000 imprese italiane che potrebbero essere potenzialmente controllate o collegate a vario titolo alle organizzazioni criminali di stampo mafioso. È evidente che la certezza dell'infiltrazione può avvenire solo ed esclusivamente a seguito di un'attività investigativa e giudiziaria, ma i numeri e le informazioni consentono di parlare di aziende in odor di mafia, laddove con quest'ultimo termine si intendono attività illegali ascrivibili a Camorra, Cosa Nostra, Andrangheta e Sacra Corona Unita, mafia nigeriana, organizzazioni criminali provenienti dall'Europa dell'Est. Le 511 imprese rilevate nella nostra provincia rappresentano una percentuale che oscilla tra l'1 e il 2% del totale, la stessa della provincia di Pesaro, Ancona e Ascoli, anzi Ascoli un po' di meno, così come di meno anche Fermo. Adesso andiamo al Corriere Adriatico, perché ci ritorniamo per la vicenda del centro storico e del, è stato sentito, Fiordomo. Eccola qua. Ritorniamo a Recanati, parliamo di centro storico, zona 30, significa limite di percorrenza a 30 km orari, e dissuasori nel centro storico. Sono queste le richieste dei civici di Vivere Recanati, Francesco Fiordomo e Giorgio Lorenzetti, all'amministrazione PEPA. La tutela del centro storico torna al centro del dibattito cittadino, con la minoranza che sollecita l'introduzione di misure concrete per migliorare la sicurezza stradale e preservare il cuore della città. Un appello che punta a conciliare le esigenze di pedoni, residenti e commercianti, dando priorità alla viabilità e alla protezione di un'area dal grande valore storico e culturale. Il Consiglio Comunale, dicono i civici, ha adottato il PUMS, cioè il Piano Urbano del Traffico, dove si delineano soluzioni per migliorare la viabilità cittadina. Riteniamo doveroso che la nuova giunta verifichi i risultati di questo studio e non si proceda ad interventi estemporanei o parziali. Abbiamo già espresso i nostri dubbi circa il cambio del senso di marcia dei via Cavour e via Calcagni, che ha creato l'aumento del traffico in via Roma e non solo, senza alcun beneficio per le attività economiche e commerciali, con una vistosa penalizzazione per i pedoni. Ora, questo è sempre un ripetere le stesse cose, non si dice, alla fine la gente ci crede, come quella. Vabbè, non allarghiamo. Allora, punto primo, PEB ha fatto tutta una campagna elettorale dicendo mai un limite di velocità a 30 km orari. È una persona pratica, PEB, non è quelle che si bevono il cervello come Sala, che ha ridotto Milano in una ZTL solo per ricchi, no? I poveri sono tutti in periferia, tutti cacciati in periferia, poi ci si lamenta del corvetto a Milano. Perché? Perché in realtà è inutile fare gli schizzinosi e parlare di un centro storico che bisogna salvaguardare. Che facciamo? Allora, intanto, no, perché non aumentate il numero delle richieste? Cominciate a dire tutte le macchine non sono elettriche, non entrano nel centro storico. Dai, ditelo. No, questa è la classica mentalità comunista che vi portate dietro, no? Che volete sempre di più rompere le palle ai cittadini con sempre più restrizioni in nome della cura dell'ambiente e della sua storia. Intanto, se volete, ci tenete tanto alla cura dell'ambiente, non fate i rompipalle sulla questione di striscioni come quello su Regeni, che sono appesi su mura storiche della città. Io ricordo che quando veniva Gabor in radio, l'architetto Gabor si lamentava del fatto che venivano affissi dei manifesti, degli striscioni, delle fasce, diciamo così, lungo il parete della torre del borgo. Dice: no, Questo è un monumento che va salvaguardato nella sua bellezza. Non ci può essere l'immagine di un cretino lì perché magari fa una mostra fotografica. No, e c'aveva tutte le ragioni di sto mondo. Però, Capperi, ci siamo scandalizzati del fatto che questo striscione, che era caduto e rimosso perché era pericolante e poteva cadere sulla testa la gente e quindi va riparato, non c'era più. Ma come, siete tanti amanti del centro storico, della bellezza, di proteggere il nucleo, il cuore della città, e poi pretendete e non dite una parola su queste altre scelleratezze. PEPA è contro il limite di velocità dei 30 km orario. Punto, basta. Dopodiché c'è anche la questione di via Roma. Ma l'avete adottata voi sino al 2022 questa viabilità? E c'era ai lavori pubblici assessore Fiordomo, sindaco Bravi. Poi a un certo momento Bravi ha detto volevamo invertirla e fare la... Per cui via 20 settembre è diventata la via più trafficata insieme a via Campo Boario, con tutte le difficoltà per uscire da via Campo Boario, perché per immettersi in via Dalmazia da via Campo Boario è un delirio, lo sapete. Adesso si è molto alleggerito. Quelli che venivano da Castelnuovo o dalle Grazie devono fare tutto il giro della città con un percorso molto più lungo e inquinante per tutti, no? Se vogliamo parlare di inquinamento, no? Perché per arrivare sino a via via a Corso Bersiani, no, dovrò fare per arrivare appunto magari in via Roma o in via Calcagni. Adesso arrivano direttamente da questi quartieri, vanno in Corso Bersiani e arrivano in via Roma e arrivano in via Calcagni o via Cavour, e questo è già un'altra cosa. Poi via 20 settembre, dicevo, quella via da Porta Marina la si imboccava perché si doveva andare o in via Roma o in piazza, quindi c'era una doppia soluzione, per cui via 20 settembre era una via intassatissima. Ma siccome gli abitanti di via 20 settembre non sono niente rispetto agli abitanti residenti di via Roma, no, non gli fregava niente, forse perché Fiordomo vive in via Roma? No, non vorrei, cioè, ho il sospetto che possa essere così. Non lo voglio neanche pensare, per carità, non lo voglio neanche pensare. E poi c'è un aspetto che non viene mai considerato, che dimostra che questi signori, proprio il fatto che non neanche lo citano, non gli frega un cazzo degli anziani. Il mezzo pubblico, prima con la vecchia viabilità, che obbligava la gente andare... Chi veniva da Porta Marina in via Roma o dava l'altra soluzione via Calcagni, via Cavour per uscire a Porta San Domenico, impediva al mezzo pubblico di trasporto che aveva un suo percorso di poter raggiungere l'ospedale e lasciare gli anziani davanti all'ospedale. Con la vecchia viabilità, che grazie a Dio Pepa, che lo abbia in gloria il Padre Eterno per tutta la vita e per tutta l'eternità, ha stabilito che questo percorso invece debba essere invertito, in modo che non ci sia più, come c'era prima, che il mezzo pubblico si fermasse in via Badaloni, cioè all'altezza di Bamo, per dire, no? Quindi c'era pronta lì per loro anche il trasporto in altri lidi, e che facessero a piedi da lì sino all'ospedale con quella salita di via Montemorello, che non è agevole, proprio non è agevole per gli anziani. Ma a loro gli fregava niente, loro pensano al cuore della città, alla vivibilità, al benessere, alla tranquillità. Andate a vedere quanto cortisolo avete prodotto voi, no? Quell'ormone e quella molecola del benessere. Non dovete mettere il caschetto sulla testa dei cittadini, dei turisti, se frequentavano il Code dell'Infinito, super cazzole alla Conte Mascetti, no? Per vedere quanto godevano della bellezza e della cultura Recanati. Me ne tirate fuori una dietro l'altra. Più parlo e più mi infoco, più mi infervoro, più mi si accavallano notizie su notizie, per cui mi fermo qui. Allora, adesso andiamo con il nostro, niente, andiamo il nostro sponsor e ci sentiamo. Buona domenica a tutti, fa di bravi, fa di buoni, direbbe quel mascalzoncello di Franco che oggi ci ha lasciato un po' prima del solito. Sigla della rassegna stampa e ringrazio i nostri inserzionisti Persantelli e il nostro Bartolini. Buon ascolto.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 40.